Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ce podcast La Jeunesse Alcotra parle de l'Europe. Pourquoi voter aux prochaines européennes 2024? Vous en avez certainement entendu parler, les prochaines élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024. Nous, La Jeunesse Alcotra, avons souhaité vous apporter des clés pour mieux comprendre le rôle de l'Europe dans la vie des jeunes Européens face aux multiples enjeux qui les concernent. Vous nous retrouverez Élise et Chiara pendant 6 épisodes, chacun en français et en italien, pour discuter avec les jeunes Alcotra de leur parcours personnel et de leur identité européenne.
Buongiorno a tutti e benvenuti voi che state ascoltando questo podcast dal titolo I giovani Alcotra raccontano l'Europa. Perché votare alle prossime elezioni europee? Ne avrete sicuramente già sentito parlare, le prossime elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. Noi, i giovani Alcotra, abbiamo deciso di darvi qualche spunto per comprendere meglio il ruolo che occupa effettivamente l'Europa nella vita dei giovani europei, in particolar modo per far fronte alle numerose sfide che li riguardano. Ci ritroveremo, Elisa e Chiara, nel corso di 6 episodi, in francese e in italiano, per discutere con i giovani di Alcotra riguardo al loro percorso personale e alla loro identità europea.
Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec les membres du Conseil des jeunes Alcotra des réalisations concrètes de l'Europe.
Per i nostri ascoltatori italiani, benvenuti a questo quinto episodio del podcast. Oggi avremo il piacere di discutere con i membri del Consiglio dei Giovani Alcotra a proposito delle realizzazioni concrete dell'Europa. Cominciamo da Stefano Galfré, che abbiamo già incontrato nello scorso episodio e che, lo ricordiamo, rappresenta la città di Cuneo all'interno del Consiglio dei Giovani. Stefano, vorremmo che oggi tu ci spiegassi quali sono state, dal tuo punto di vista, le principali iniziative prese di recente dall'Unione Europea e quale impatto queste azioni e queste strategie hanno avuto sulla vita dei giovani.
Sì, buongiorno a tutti e grazie per avermi di nuovo con voi. Pensando alla mia personale esperienza, ma anche a quella di molti fra i miei amici e conoscenti, tra le iniziative più o meno recenti messe in campo dall'Unione Europea, che hanno, a mio parere, un grossissimo impatto sulle vite di noi giovani, non posso che pensare al programma Erasmus, programma che permette a noi studenti europei di studiare in tutti i paesi d'Europa e non solo, per un semestre o per un anno intero, percependo fra l'altro anche una borsa di studio che permette di facilitare la mobilità di noi studenti e che ci permette inoltre di ampliare i nostri orizzonti, di analizzare sotto nuovi punti di vista i problemi e le sfide quotidiane che ci si pongono davanti, ma che permette anche di realizzare una vera e propria coscienza europea, di formare questa coscienza europea di cittadini europei, andando a rafforzare le affinità e il senso di appartenenza tra i ragazzi di varie nazionalità che si incontrano all'interno di questi programmi. Inoltre, pensando anche a voi, Chiara ed Elise, ma anche a moltissimi altri ragazzi, mi viene in mente di menzionare tutti i tirocini e le opportunità di volontariato che sono messe a disposizione dalle varie istituzioni europee, centrali e non. Oltre ad esempio alle esperienze che state facendo voi, mi viene da pensare ai tirocini Schuman e Blue Book presso Parlamento e Commissione Europea o ai programmi di traineeship che vengono messi a disposizione da altre istituzioni quali la Banca Centrale Europea e la Banca Europea di Investimento, fra le altre. E questi non rappresentano soltanto delle opportunità di, ad esempio, employer branding per l'istituzione che riesce a porsi di fronte ai giovani come un'istituzione, ma anche come una possibilità di carriera più che solida, ma rappresentano anche un'enorme possibilità per noi giovani di riuscire a capire quali siano le aree professionali che presentano maggiore affinità con la nostra persona, i nostri interessi, il nostro percorso di studio, insomma quello che ci piacerebbe veramente fare tra virgolette da grandi. Anche perché molte persone della nostra età, comunque studenti come noi, giovani come noi, non hanno ancora un'idea troppo definita di quello che vorrebbero fare o che potrebbero apprezzare come futuri sviluppi di carriera. E quindi rappresentano delle opportunità di un valore immenso per aiutare a chiarirci le idee su quello che vorremmo o che non vorremmo fare. E infine non posso non citare come anche i programmi di collaborazione trasfrontaliera come Alcotrama, i vari programmi Interreg, vadano ad impattare le vite di noi giovani, andando a finanziare vari progetti che, direttamente o indirettamente, impattano sulle nostre vite, creando un clima di fratellanza tra le nazioni vicine e andando ovviamente a favorire le opportunità di trasferimento e di mobilità con conseguenti opportunità di crescita personale per noi giovani.
Grazie Stefano, ancora una domanda. Nel corso del tuo mandato come membro del Consiglio dei Giovani Alcotra, quali sono state le principali realizzazioni a cui hai assistito nell'ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera finanziati dall'Unione Europea?
Sì, allora, in realtà anche prima dell'inizio del mio mandato, nel territorio che rappresento, quindi quello della provincia di Cuneo, o comunque in territori circostanti, i progetti che ho visto realizzarsi sono sicuramente molti e molto variegati, in quanto riguardano ambiti molto differenti fra loro e fanno parte sia del ciclo di finanziamenti 2014-2020 che di quello 2021-2027. In particolare però nel corso del mio mandato, anzi del nostro mandato che ha avuto inizio a luglio 2023 a Courchevel, ho potuto assistere ad esempio all'inaugurazione dello chalet Lionel Terray, chalet che io descriverei personalmente ad alto contenuto tecnologico per tutta una serie di innovazioni che sono state introdotte al suo interno e che fa parte del progetto Respiration Jeunesse, che è stato uno dei primi progetti ad essere realizzati nel ciclo di finanziamenti 2021-2027. Respiration Jeunesse ha come obiettivo fondamentale quello di avvicinare i giovani alla montagna e di promuovere lo sviluppo sostenibile della regione alpina. Ed è un progetto che è stato anche insignito del Label Jeune, che è un riconoscimento attribuito da noi giovani del Consiglio Alcotra a tutti quei progetti già stati finanziati, che si distinguono secondo determinati parametri presenti all'interno di una tabella di valutazione, per la loro attenzione nei confronti dei giovani, per la maniera in cui riescono a rispondere ad alcune sfide a noi molto care.
Grazie Stefano per il tuo intervento. Adesso diamo il benvenuto ad Alice Sciulli, che all'interno del Consiglio rappresenta la Regione Valle d'Aosta. Alice, vorremmo che tu ti presentassi brevemente e che ci parlassi di quelle che per te sono state le principali azioni e strategie messe in atto dall'Unione Europea per rispondere alle preoccupazioni attuali della tua generazione.
Buongiorno a tutti, sì, sono Alice Sciulli, ho 23 anni, sono una studentessa e appunto all'interno del Consiglio dei Giovani Alcotra rappresento la Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le risposte alle preoccupazioni che l'Unione Europea dà, alle principali preoccupazioni dei giovani, mi sento di individuare due elementi principali che sono lo studio e l'ambito del lavoro. Per quanto riguarda lo studio abbiamo sicuramente l'educazione, tutto quello che gira intorno a questo mondo, il programma Erasmus, che ha già citato Stefano, che offre un sacco di opportunità senza precedenti a milioni di giovani europei. Io, per esempio, nel mio percorso di laurea triennale ho avuto la possibilità di avere un programma Erasmus presso l'Università Catholique de Lille, quindi in Francia, e grazie a questo programma ho potuto, oltre alla fantastica esperienza universitaria e accademica, ho avuto anche l'opportunità di conoscere diversi giovani provenienti da tutto il mondo e a distanza di quasi 2 anni ho ancora la fortuna di mantenere i contatti con queste persone. E il secondo ambito che citerei è appunto quello del lavoro e un'iniziativa fondamentale secondo me è la Garanzia per la Gioventù, che rappresenta un impegno concreto che l'Unione Europea per garantire a tutti i giovani sotto i 30 anni, soprattutto nelle regioni europee con un basso tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%, che questi giovani ricevano un'offerta di lavoro di qualità, un'istruzione continua, un apprendistato o comunque l'opportunità di uno stage dopo aver terminato il periodo di studi universitari e non o dopo un periodo di disoccupazione. Questo programma è finanziato anche dal Fondo Sociale Europeo, che è uno dei fondi europei a gestione indiretta, quindi sono quelli che vengono gestiti in collaborazione dai singoli stati, le regioni europee con la Commissione europea e appunto l'Unione Europea stabilisce solo le linee guida e ritengo che siano i due programmi principali e di interesse immediato appunto per i giovani della nostra età all'interno dell'Unione Europea.
Ancora una domanda, Alice. Sappiamo che hai svolto di recente un'esperienza di stage presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta a Bruxelles. Potresti parlarci delle realizzazioni concrete dell'Unione Europea a cui hai assistito nell'ambito dello sviluppo territoriale e della cooperazione interregionale?
Sì, allora le iniziative finanziate dall'Unione Europea come non si limitano solo ai progetti di ampia portata, noti la maggior parte, diciamo, dei giovani europei come appunto l'Erasmus, ma vi sono anche delle iniziative più contenute, spesso poco conosciute, come sono appunto i programmi di cooperazione interregionale o trasfrontaliera. In questo campo esistono tre programmi di cooperazione che sono, secondo me, un elemento chiave per promuovere la cooperazione tra regioni europee, favorire lo sviluppo territoriale e affrontare sfide comuni. Durante il mio periodo di tirocinio all'ufficio di rappresentanza della regione Valle d'Aosta ho potuto constatare come questi programmi abbiano portato a collaborazioni concrete tra le diverse regioni, contribuendo quindi a superare delle barriere geografiche e promuovendo lo scambio anche di buone pratiche tra queste regioni. In particolare un programma di cooperazione trasfrontaliera Italia-Francia Alcotra, di cui la Valle d'Aosta è parte, è stata una delle mie principali scoperte in questo ambito ed è appunto un programma che si concentra sulla cooperazione tra Italia e Francia e con l'obiettivo di affrontare sfide comuni e promuovere lo sviluppo sostenibile. E questa mia esperienza nell'ufficio di rappresentanza ha evidenziato come l'Unione Europea, attraverso i programmi di collaborazione e cooperazione interregionale come Alcotra, abbiano contribuito a trasformare la cooperazione interregionale da un concetto astratto a progetti più tangibili, quindi ho avuto la possibilità di vedere diversi progetti, tra cui appunto il già citato da Stefano, sempre del progetto Respiration Jeunesse.
Merci Alice pour ton intervention. On retrouve également aujourd'hui Dorian de Maupeou, qui, je le rappelle, représente le territoire de la Haute-Savoie ainsi que la ville de Turin au sein du Conseil. Selon toi, Dorian, quelles solutions concrètes l'Europe peut-elle apporter aux grands enjeux actuels ?
Bonjour à tous et à toutes. Alors, les enjeux sociaux actuels sont nombreux et je les rassemblerai déjà en 5 thèmes. Donc, la préservation des milieux naturels et urbanisme, les nouvelles technologies et l'information, l'énergie, la santé et les transports. Ce sont des enjeux macro auxquels un État seul ne peut absolument pas répondre car il requiert des solutions à la fois globales et locales. Et surtout, vu l'urgence, il faut que les pays se coordonnent pour aller dans la même direction, sinon les actions entreprises ne servent pas. Au niveau global, il faut une législation qui pousse les pays à agir ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi s'y adapter, pour réguler les nouvelles technologies afin qu'elles servent et non qu'elles ne desservent les citoyens. Pour le changement climatique, l'Union européenne, par le biais de son pacte vert signé en 2020, a mis en place des mesures incitatives pour le développement des énergies renouvelables, la décarbonisation de l'industrie, le développement d'une agriculture biologique et de proximité, et l'amélioration des transports publics. Le niveau local, région, département ou commune, est aussi primordial pour répondre à ces enjeux, car chaque territoire rencontre des problématiques différentes et ce sont les échelons les plus adaptés pour répondre grâce à leur flexibilité. Certains territoires souffrent de la sécheresse, tandis que d'autres souffrent des inondations. Par conséquent, les actions à mettre en place ne seront pas les mêmes. Concernant les nouvelles technologies, l'UE a adopté en 2010 une première stratégie numérique pour l'Europe, puis en 2015 elle est allée plus loin en adoptant une stratégie pour un marché unique numérique, et enfin elle vient tout juste d'adopter le 2 février une stratégie numérique pour réguler l'intelligence artificielle générative et les réseaux sociaux, ce qui est une première au niveau mondial. La technologie va plus vite que la législation, ce qui pose problème. Sur ce point, il faudrait que l'Union européenne aille plus loin et surtout plus vite.
Lors de notre dernière rencontre, Dorian, tu avais parlé du fait que certains problèmes ne s'arrêtaient pas à la frontière. D'après toi, comment les programmes Interreg permettent-ils de trouver des solutions concrètes à des problèmes que les pays ont en commun ?
Comme je le disais la dernière fois, les programmes Interreg permettent aux territoires transfrontaliers de renouer des liens ou de les renforcer. Les projets soutenus dans ce cadre donnent un espace de discussion aux institutions locales, leur permettant d'échanger sur des problèmes rencontrés et les actions déjà entreprises par chaque entité locale pour y répondre. L'échange de bonnes pratiques permet d'améliorer les réponses aux problèmes et de mettre en lumière les raisons des différentes gestions des deux côtés de la frontière et aide à surmonter les obstacles. Quand on y réfléchit, il y a peu d'occasions ou d'espaces pour les institutions locales de deux pays pour échanger. Je pense notamment à la gestion des terres abandonnées qui sont gérées de manière différente en France et en Italie, ce qui rend difficile la gestion des bois sur la frontière. En effet, en Italie, après 20 ans d'abandon, le terrain peut être occupé par un usucapione, usufruitier, mais ce dernier ne devient jamais le propriétaire car le droit à la propriété ne s'éteint pas. En France, si la succession est ouverte pendant plus de 30 ans, la propriété du terrain revient aux communes du territoire sur lequel elle est située. Les programmes Interreg offrent dans ces cas des occasions de rassembler des données et de réfléchir aux manières de surmonter les législations nationales. La division des parcelles entre secteur public et secteur privé complique déjà les choses, mais les terres abandonnées ou sans maître aussi, comme on dit, créent un vide dans la gestion des bois. Il arrive qu'au moment de la mort d'un propriétaire d'un terrain, qu'aucun successeur ne se présente et laisse le terrain à l'abandon, ou que le propriétaire refuse de gérer sa parcelle de bois, ce qui peut poser des problèmes en cas de catastrophe naturelle ou d'invasion d'insectes. Les programmes Interreg offrent aussi de nouvelles opportunités de financement qui peuvent être précieuses pour des entités locales qui ont avec des fonds limités. La création de l'espace Schengen a certes permis de faciliter la vie des personnes vivant sur les territoires transfrontaliers et qui traversent la frontière tous les jours ou presque pour travailler, faire ses courses, mais il n'a pas aidé à l'amélioration de la gestion des problèmes communs aux territoires transfrontaliers. Ce sont pour moi deux programmes complémentaires.
Pour conclure, nous vous donnons la parole à tous les trois. Que diriez-vous aux jeunes qui vous écoutent pour les inciter à aller voter ?
Sì, allora personalmente, come ho già più o meno introdotto nello scorso episodio, direi che votare è fondamentale, ma è fondamentale allo stesso tempo farlo informati. È fondamentale votare informati perché in questo modo si può ovviare ad un problema che è quello della rappresentatività e portare questi progetti europei, non soltanto quelli volti specificatamente a un target di giovani, ma tutti i progetti europei, ad avere un'attenzione particolare ai giovani e ad essere più inclusivi nei confronti di tutti noi giovani.
Sì, per quanto mi riguarda, io ai giovani direi che è veramente importante votare alle elezioni europee perché all'interno del contesto europeo vengono prese delle decisioni che riguardano tutti e riguarderanno poi appunto anche i giovani nelle loro decisioni, nella loro quotidianità, come appunto nel campo dell'educazione e poi in un secondo momento del lavoro. Quindi è estremamente importante informarsi, documentarsi e votare per poter avere una possibilità di scegliere i propri rappresentanti.
Il est pour moi très important que les jeunes s'informent de voter pour qu'est-ce qu'on veut qu'elles deviennent et qu'est-ce qu'elles veulent qu'elles fassent pour nous, d'où l'importance pour moi de s'informer et d'aller voter.
Merci beaucoup à tous les participants, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Per il nostro sesto ed ultimo episodio trarremo le conclusioni di questo podcast con il vicepresidente della Région Auvergne-Rhône-Alpes. On se retrouvera lors du prochain et dernier épisode avec les vice-présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour tirer les conclusions de ces podcasts. Merci à tous et à la prochaine.